Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Scuola elementare di scrittura emiliana, il podcast di Paolo Nori.
Ci sono dei libri e dei film che a seconda di dove uno li legge o li guarda prendono dei significati completamente diversi. Rocky 4, quello dove c'è una Russia ipertecnologica, un'America di uova crude, allenamenti nella neve con tronchi d'albero sopra le spalle, quello dove alla fine l'America povera batte la Russia ricca, è un film che in Occidente ha avuto un'ottima diffusione e un apprezzamento discreto, credo. In Russia credo non abbia neanche girato. Siberia, il romanzo fumetti di Nikolaj Maslov, appena uscito per Alet, ha avuto in Francia un grande successo. Le Monde ha scritto «Qui rivive Dostoevskij». Il racconto comincia in Siberia occidentale nel 1971. C'è un ragazzo che si sveglia andando alla finestra per aprire le tende e pensa «Come ci si veste oggi sugli Champs-Élysées? Qual è il colore preferito delle parigine per questa stagione? Come si portano a spasso i cani a Montmartre? E cosa danno da mangiare i francesi ai loro animali domestici?» Poi si aprono le tende e si vede uno steccato, un palo del telefono che sta su un po' di traverso, qualche baracca, un camion con il cofano alzato. Protagonista una volta ha sentito per radio una voce di donna che raccontava cosa i parigini davano da mangiare ai loro cani. Allora ha cominciato ad ascoltare regolarmente la stessa frequenza. Era ancora a scuola, in seconda media forse, quando ha cominciato a appassionarsi al disegno. Ha trovato un catalogo degli impressionisti francesi. Cézanne e Monet, scrive, mi impressionavano particolarmente. Come facevano a tradurre i loro sentimenti sulla tela con tanta potenza? Tanto in Siberia la gente si ubriaca e litiga e fa uso del turpiloquio. Ti ammazzo, provaci, stronzo. A un certo punto il protagonista riceve una lettera che dice «Non tardare, figlio mio, finché sono in vita». Parte per andare a trovare la madre. È molto tempo che non la vede. Quando arriva in paese incontra un suo amico. Vanno a casa dell'amico. Bevono. Si ferma a dormire da lui. Il giorno dopo, al mattino, incontra un amico. Vanno a casa sua, bevono, si ferma a dormire da lui. Il giorno dopo bevono ancora, si ubriacano. La notte si ferma a dormire dall'amico. Il giorno dopo parte per andare da sua madre. Incontra un suo amico che proprio quel giorno compie gli anni. Va da lui, si ubriacano, si ferma a dormire lì. Il giorno dopo si sveglia, va da sua madre. Quando arriva, una donna che sta sulla soglia si volta, lo vede. «Mitka, sei tu?» gli dice. «Tua madre è morta ieri». I disegni di Maslow sono belli, con una certa imperizia, non so se voluta, che rimanda a chi legge un'idea, forse vaga, del coraggio che ci è voluto per cominciare questa impresa, una vita raccontata solo con una matita. E dal punto di vista di Maslow, probabilmente, le cose che racconta sono tutte vere. Come ha scritto Le Figaro, non c'è nulla di inventato, è una voce della storia. Sergei Davlatov è uno scrittore russo che in Russia non è mai riuscito a pubblicare quello che scriveva. Gli è toccato emigrare in America e in America, appena arrivato, ha pubblicato un lungo racconto straniera sulla rivista The New Yorker e Kurt Vonnegut ha salutato il suo esordio come l'esordio di un talento. Poi Davlatov ha fondato un giornale, in America ha avuto successi e riconoscimenti, ha pubblicato altri libri. E dall'America, poco prima di morire, ha scritto «Io non discuto, lo Stato sovietico non è il posto migliore al mondo, e laggiù c'erano tante cose spaventose. Tuttavia c'erano anche cose che non dimenticheremo mai. Sgozzatemi, squartatemi pure, ma i nostri fiammiferi erano meglio di quelli americani. Se si urla su una via di Mosca aiuto, la folla accorre, qui ti passano accanto». Là, in autobus cedevano il posto agli anziani, qui non succede mai, in nessuna circostanza. In generale c'erano molte cose buone, ci si aiutava a vicenda un po' più volentieri, e ci si azzuffava senza paura delle conseguenze, e ci si congedava dall'ultima banconota senza tormentosi indugi. «Non sta a me criticare l'America», scrive Davlatov. «Io per primo sono sopravvissuto grazie all'emigrazione. I fiammiferi sono una sciocchezza, sono altre le cose importanti. Esiste il concetto di pubblica opinione. A Mosca era una forza reale. Una persona si vergognava di mentire, si vergognava di adulare le autorità, si vergognava di essere venale, furba, cattiva. Le avrebbero chiuse le porte in faccia. Sarebbe divenuta uno zimbello, un reietto. E questo era peggio della galera». A leggere il libro di Maslov, sembrerebbe che l'Unione Sovietica fosse un posto dove gli unici esempi di libertà venivano dall'Occidente. E sembra, a leggere il libro di Maslow, che le uniche cose che si dipingevano in Russia nel Novecento erano dei ritratti di Lenin e che se uno voleva vedere dei quadri dove i sentimenti venivano trasmessi sulla tela con potenza, doveva andare in Francia. Non c'è nessun accenno a Vrubel, a Malievich, a Filonova, a Larionova, a Gonciarova, a Tatlin, a Elisizky, a Chagall, a Kandinsky, né al fatto che, come ci hanno insegnato, se uno vuole studiare l'arte occidentale dall'inizio del secolo, da un secolo non può fare a meno di andare a Mosca e a San Pietroburgo. Nell'introduzione di Emmanuel Carrère a Siberia si legge che una ragazza di Katielnik, una cittadina vicino a Kirov che Carrère ha frequentato per un po', paragonava l'arrivo di tre francesi nella sua città a quello dei Re Magi a Betlemme e ogni giorno, fino al giorno della sua morte, violenta e atroce, scrive Carrère, questa ragazza si chiedeva, come Maslow, come ci si veste oggi sugli Champs-Élysées? Qual è il colore preferito delle parigine per questa stagione? Come si portano a spasso i cani a Montmartre? E cosa danno da mangiare i francesi ai loro animali domestici? Racconta Carrère nella sua introduzione che Maslow si è presentato qualche anno fa nella libreria di un editore libraio francese che vive a Mosca. Dopo qualche esitazione gli ha fatto vedere tre tavole. Belle, ha detto l'editore, continui. Maslow ha risposto che non cercava incoraggiamenti, ma finanziamenti, che lui lavorava come guardiano di notte e che se l'editore voleva che lui continuasse doveva dargli uno stipendio. E così è stato. $200 al mese per 3 anni per scrivere un romanzo che adesso è stato pubblicato e ha avuto un grande successo in Francia. Viene in mente Vladimir Shinkariov, uno dei fondatori del gruppo d'avanguardia dei Mitki, già teorico dell'ubriachezza eroica, che lavorando per anni come guardiano notturno e senza chiedere niente a nessuno, ha dipinto dei quadri meravigliosi, ha dipinto anche Lenin, ma visto da dietro, e ha scritto un romanzo che è un capolavoro, Massimo e Fyodor, che in Russia è stato un bestseller. Chissà qual è stato in Russia il destino di Siberia di Maslow, come quello di Massimo e Fyodor o come quello di Rocky IV?
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.